può fare di Laura Bettini.
Buona domenica, ben ritrovati a tutti coloro e a tutti voi che siete all'ascolto di Radio 24 e di Si può fare in questa puntata che vi porta a conoscere un'altra COP. Abbiamo parlato moltissimo della COP 29 di Baku, la conferenza delle parti che si sono riunite per parlare di come affrontare il cambiamento climatico. Ce n'è in corso un'altra adesso di COP, di conferenza delle parti, la numero 16, dedicata alla desertificazione, o meglio al contrasto della desertificazione, e quindi noi di questo tema vogliamo parlare innanzitutto per capire di che cosa si sta discutendo in Arabia Saudita, perché questa si tiene in Arabia Saudita ma il luogo fu più adatto, direi, per parlare di desertificazione. E poi facciamo un piccolo percorso che ci porterà a conoscere i luoghi della crisi della desertificazione che avanza anche nel nostro paese. Parleremo di gestione delle acque, di rigenerazione del suolo, ma innanzitutto appunto ci colleghiamo con Riyadh, dove c'è Anna Luise, consulente ISPRA sulla desertificazione, delegata italiana a questa conferenza come esperto indipendente. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Innanzitutto come va? Che impressione hai? Siete un po' a metà dei lavori e quindi si finisce il 12? Direi che forse ci può dire appunto un polso della situazione.
Sì, certo, siamo a metà dal punto di vista temporale, ma siamo ancora proprio alle fasi preliminari per affrontare i grossi nodi che ci abbiamo davanti a noi. Intanto il lavoro sulla desertificazione, appunto come giustamente diceva lei, per contrastare questo fenomeno, è un lavoro che va avanti soprattutto rinforzando i meccanismi di recupero delle aree degradate, che ormai coprono quasi tre quarti delle aree toccate dall'uomo, insomma non è poco. Quando tocchiamo il suolo ovviamente lo modifichiamo, importante è farlo in maniera sostenibile, non sempre questo avviene, ma quello che sta aggravando moltissimo la situazione è l'incalzare dei fenomeni di siccità. Sono sempre più ricorrenti, sempre più lunghi, anche concentrati, che determinano poi anche il fenomeno inverso, come dire, corrispondente, che è quello delle alluvioni. Nel momento in cui hai tre mesi di siccità di seguito, vuol dire che il tuo terreno è talmente duro, è talmente compatto che non assorbe assolutamente la pioggia, per esempio, la pioggia spesso torrenziale che sta diventando sempre più difficile da gestire e quindi dilava, il termine che viene usato è questo, quindi lava via anche, sì, lava via proprio quella parte superficiale che è la parte fertile. Grande preoccupazione da parte dei paesi africani soprattutto, che stanno spingendo per ottenere un protocollo attuativo. Un protocollo attuativo è uno strumento molto forte, quindi in linguaggio tecnico si chiama legally binding, cioè che dà chiude i paesi verso impegni stringenti, e gli impegni stringenti naturalmente che vengono chiesti dai paesi in via di sviluppo, quello che si chiama il Global South, è un impegno, è una richiesta anche di impegno finanziario naturalmente. Viene chiesto ai paesi sviluppati di sostenere le azioni dei paesi ovviamente più poveri, che sono quelli che ahimè hanno più sensibilità e hanno più problemi connessi proprio a un aumento della desertificazione, un aumento del degrado del suolo fortemente aggravato dalla siccità. Stiamo discutendo in maniera molto intensa e
Si discute in maniera molto intensa su quale deve essere il contributo o su quali sono le azioni utili da realizzare?
Tutte e due le cose, perché sono molto connesse tra loro. La discussione forte è sulla modalità in cui si regola il rapporto tra i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo, come sempre. Cioè, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere in questo momento una questione proprio di tipo di governance, diciamo, del processo. Quindi dobbiamo rinforzare quello che la convenzione già fa con strumenti, diciamo, ordinari, quindi con strategie e azioni più incisive, oppure dobbiamo proprio inventare un nuovo strumento che si chiama appunto protocollo attuativo all'interno della convenzione. Questo è un problema molto grande, perché implica poi regole strette, regole molto forti. E come lei giustamente sottolinea, l'importante è capire cosa fare. Il problema è molto sentito. Le soluzioni ci sono tante soluzioni. Ho sentito nella sua presentazione che ne parlerete oggi durante la trasmissione. Non è facile sceglierle, anche perché in ogni differente situazione ambientale è diversa, il problema diventa diverso, ed è anche collegato poi alle strutture sociali, alle strutture economiche in cui questi fenomeni avvengono. E teniamo presente per esempio che nei paesi africani colpisce moltissimo quella che è l'agricoltura di sussistenza, cioè quella piccola agricoltura che permette alle famiglie di sopravvivere.
E
per
questo,
noi i problemi saranno molto diversi.
I problemi saranno diversi.
Non meno proprio forti, ecco.
No. Come ho sentito dire in Azerbaigian, alla COP di Baku, sì, c'è proprio una preoccupazione diversa, anche perché i paesi più ricchi, più sviluppati, ma penso anche quelli che hanno un recente sviluppo, hanno abbastanza soldi per... pensiamo a un'alluvione come Valencia, cioè abbastanza denaro per cercare di mettere a posto le cose dopo. Chi invece vive in condizioni diverse non ha il denaro per ripristinare alcunché, e lì nasce, no? Le strade si divergono.
Certo, anche perché purtroppo, così come per i cambiamenti climatici, anche la desertificazione colpisce, ahimè, maggiormente proprio i paesi più deboli, più fragili, più poveri, per usare una parola semplice ma molto efficace. E quindi la richiesta è quella di essere aiutati, di essere sostenuti, diciamo un po' un risarcimento probabilmente da parte di altri paesi come i nostri, che finora hanno goduto di una situazione di privilegio e che hanno costruito un rapporto più forte nel sistema geopolitico mondiale.
Dunque, quindi la discussione andrà avanti ancora nei prossimi giorni, vedremo se anche lì le cose si prolungheranno oltre la scadenza del 12 di dicembre, e vedremo anche che cosa...
È il nostro terrore, perché non vorremmo riprodurre quello che è successo a Cali in Colombia, dove c'è stata la convenzione per la diversità biologica e la biodiversità, dove non si è riusciti a concludere entro le 24 ore successive alla scadenza formale, che è alle 6 di venerdì 13, sì, oddio che data strana, e vengono concesse un po' di ore in più, una giornata in più se non si conclude, però poi naturalmente ci dovrà essere, come per la convenzione diversità biologica, un supplemento istruttorio. Questo è molto molto complicato e anche costoso, peraltro, perché i costi per una conferenza delle parti sono altissimi, sono milioni e milioni di euro. Tra l'altro i sauditi ci stanno accogliendo con un bellissimo spazio, dove c'è molto interesse da parte anche delle organizzazioni della società civile e del settore privato, che hanno dei padiglioni molto interessanti e molto frequentati. Ecco, l'incontro tra il pubblico e il privato è un elemento importante.
È una chiave possibile sulla quale si sta ragionando. Ricordo tra l'altro che l'aggiornamento della COP di Cali, quella della Colombia, sarà fatto a Roma in febbraio, quindi seguiremo da vicino. Nel frattempo noi la ringraziamo per questo collegamento e risentiamoci. Noi abbiamo intenzione di fare la puntata delle tre COP, e quindi quella della biodiversità, bene, della desertificazione, del clima. Se ci farà compagnia sarà per noi un piacere. Grazie e buon lavoro.
Molto piacere. Tra l'altro è stato inaugurato a Baku, come lei ha visto, questo trio, nel senso che è stato inaugurato un percorso proprio di collaborazione. Ognuno ha le sue specificità, ma ci sono troppi punti in comune per non poterci ragionare.
Ed è giusto,
grazie,
così.
Buona domenica.
Anna Luisa, grazie, consulente dell'ISPRA. L'abbiamo ascoltata da Riyadh. Una pausa, tra poco.
si può fare.
Fare.
Riprendiamo il nostro ragionamento sulla desertificazione, diciamo a partire dalla COP16 che è in corso, come dicevamo, in Arabia Saudita. Cominciamo a vedere un po' sul nostro territorio italiano come vanno le cose. Solo una chiosa a quello che diceva prima Anna Luise dell'ISPRA, bisogna diciamo unire le forze delle varie conferenze, le varie convenzioni, quindi se a Baku si è detto che i ministri dell'ambiente non bastano più ad affrontare la crisi, adesso sentiamo sicuramente a Riyadh verrà fuori che i ministri dell'agricoltura non bastano più. Il tema è proprio questo, cioè bisogna probabilmente passare a dei livelli ancora più alti o dare a questi ministri dei mandati un po' più ampi per trattare ed affrontare le questioni, le crisi che sono non solo sul terreno ma sono anche nei soldi che servono a gestirle. Massimiliano Pasqui, climatologo CNR, Istituto per la Bioeconomia, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a lei. Allora, l'Italia come sta? Noi vediamo insomma che si susseguono varie crisi mancanze d'acqua. È parte di un processo di desertificazione, come dicevamo prima, sono questioni invece, non so, dell'anno, del momento. Cerchiamo di interpretare, insomma, le notizie che riceviamo.
Beh, indubbiamente ci troviamo come paese, come nazione, all'interno del bacino del Mediterraneo, che è considerato dal punto di vista climatico, nel quadro della crisi climatica, un hotspot, cioè un luogo del pianeta dove la pressione dei cambiamenti climatici è particolarmente evidente e particolarmente intensa. In questo l'alterazione del ciclo dell'acqua, soprattutto l'alterazione di regimi di pluviometria a cui eravamo abituati comunque negli ultimi decenni, si stanno modificando, e in questo abbiamo osservato negli ultimi 20 anni l'insorgere di periodi che magari interessano solo parti del nostro territorio, al nord piuttosto che al centro-sud, ma che progressivamente e sempre più frequentemente si affacciano, e che diciamo queste carenze di precipitazione, che poi soprattutto una carenza di precipitazione invernale come stiamo assistendo nelle nostre regioni meridionali, ma che negli anni passati, per citare diciamo l'ultimo evento di siccità pluriannuale che ha colpito le regioni settentrionali nel 2022 e nel 2023, si trattava anche di un deficit di neve che quindi come dire, poi ha una ripercussione anche nella primavera e nell'estate successiva.
Esattamente, perché dimentichiamo spesso, insomma, che la neve che cade poi è la risorsa idrica della primavera-estate, meglio se quella dell'estate, cioè se non si scioglie in primavera, come sta capitando anche questo negli ultimi anni.
Esattamente, perché l'aumento delle temperature, che è l'elemento che si combina alla riduzione delle precipitazioni, l'aumento delle temperature sia invernali soprattutto, ma anche quelle primaverili, in realtà non fa altro che accelerare il ciclo idrologico, generando ovviamente quindi lo scioglimento delle nevi durante la primavera. E spesso ci siamo trovati nell'ultima occasione nel 2022, ma anche nel 2017, nel 2012, nel 2007, ci siamo trovati a inizio estate con regimi dei nostri fiumi, soprattutto nell'arco alpino, praticamente da fine agosto, quindi diciamo con una accelerazione incredibile di questo processo.
Dunque, noi abbiamo sentito recentemente di una crisi idrica anche a Matera. Matera quest'anno si candida a essere tra l'altro la capitale culturale di nuovo, ma del Mediterraneo, ed è candidata insieme a Tetuan, credo sia in Marocco. In realtà quest'area del Mediterraneo, oltre che avere delle capitali culturali, ha anche delle capitali della siccità. Voi le tenete d'occhio perché avete proprio un'area, un sito dedicato a questo tema. Se io le chiedo un attimo di allargare, diciamo, dall'Italia verso il Mediterraneo, quali sono altre aree di crisi?
Beh, le aree di crisi sono essenzialmente quelle, la sponda meridionale del Mar Mediterraneo sta subendo una pressione molto elevata, che quindi tutto il Nord Africa sta avendo una pressione molto elevata, perché l'aumento delle temperature, una riduzione delle precipitazioni invernali, perché non arrivando da noi in realtà spesso non riescono ad arrivare le perturbazioni atlantiche, non riescono ad arrivare neanche nel nord della costa nordafricana, e poi l'aumento delle temperature. Questo tra l'altro riduce questa fascia molto sottile, che è quella parte in cui c'è l'agricoltura, in cui c'è la produzione, le produzioni agricole, quindi la produzione di cibo, della fascia del nord dell'Africa. E poi anche regioni della parte del versante nord, della sponda nord del Mediterraneo, per esempio penso alla penisola iberica, anche se poi vediamo purtroppo davanti ai nostri occhi eventi di precipitazione molto intense, che però non riescono ovviamente, non solo portano purtroppo vittime, non solo portano ingenti danni, ma soprattutto dal punto di vista idrogeologico e dal punto di vista del bilancio idrogeologico non riescono a far recuperare i deficit di precipitazione, perché quell'acqua nel suo portare purtroppo morte e distruzione poi va direttamente nel mare perché ruscella via. Quindi stiamo osservando questa intensificazione del ciclo idrologico, in cui nella sostanza la risorsa idrica diventa sempre più un elemento critico, che deve essere gestito con una capacità sempre maggiore di intervento. E in questo, riallacciandomi a quanto poc'anzi detto sulla COP, l'intervento politico è necessario ad un più ampio livello, con un più ampio respiro e con mandati dal punto di vista di negoziazione sempre più impegnativi e sempre più ampi, perché l'interconnessione che la crisi climatica determina in qualche maniera nel gestire la nostra civiltà implica un aumento della capacità nostra di gestire delle risorse che in alcuni aspetti si fanno sempre più critiche, il loro utilizzo si fa sempre più critico.
Così come ultimo passaggio, se più caldo, meno precipitazioni o precipitazioni fortissime che poi dopo non portano beneficio, anzi portano danno, abbiamo infine un passaggio che è quello che riguarda i suoli. Adesso penso all'Istituto per la Bioeconomia, per cui è ben chiaro poi che il suolo stesso si impoverisce, già è molto sfruttato e sovrasfruttato per le produzioni agricole, e poi si impoverisce ulteriormente viste le condizioni esterne meteorologiche, ma anche appunto quelle occasionali della grande siccità o della grande pioggia.
Infatti il suolo, che rappresenta comunque uno dei cardini non solo per le attività in generale, ma poi soprattutto per le attività agricole e la produzione di cibo, naturalmente soffre per una serie di pressioni che avvengono principalmente ovviamente dall'attività umana, come giustamente ricordava lei, dal sovrasfruttamento, dall'impermeabilizzazione dei suoli, ma poi ovviamente l'aspetto puramente climatico aumenta lo stress, rendendo quindi anche la gestione del suolo un elemento che si affaccia con intensità, e soprattutto che pone in qualche maniera sotto pressione anche nazioni avanzate come possiamo essere noi, come possiamo essere noi in Italia, ma anche in altre nazioni avanzate tecnologicamente ed economicamente avanzate della sponda nord del Mediterraneo. Figuriamoci chi invece ha minori risorse, minori infrastrutture e quindi una capacità di, chiamiamola, resilienza decisamente più bassa.
E poi questo ci pone anche la questione di trovare delle soluzioni che non siano sull'immediato, non so, adesso la sparo lì, fertilizzo, ma che delle soluzioni che abbiano un respiro un po' più lungo della semplice stagione da passare.
Esattamente, perché la grande sfida, noi sappiamo che dal punto di vista generale la sfida posta dal cambiamento climatico e dal riscaldamento globale è probabilmente la più grande sfida che la civiltà umana abbia affrontato, e la stiamo affrontando però con degli strumenti straordinariamente avanzati che ci vengono dalla conoscenza, e soprattutto la conoscenza che viene dalla conoscenza scientifica. Ora, il punto qual è? Che per vincere la sfida della sostenibilità dobbiamo imporre che le nostre azioni, che poi non saranno mai delle soluzioni complessive ma saranno sempre parte di un processo, avvengano in una maniera che non solo aiutano ad adattarsi nell'immediato ma che siano comunque sostenibili su un arco temporale sufficientemente lungo, addirittura diciamo in generale deve essere dell'ordine dei decenni. Quindi la sfida in questo senso è ancora più gravosa, ma abbiamo la possibilità di mettere in campo una conoscenza straordinariamente ricca, non solo dal punto di vista proprio della conoscenza ma anche degli aspetti tecnologici. Quindi, come dire, ciò a cui siamo chiamati è la vera azione, cioè un'azione più incisiva, più rispettosa delle risorse che non sono mai state illimitate, sempre state limitate, ma che adesso diventano diciamo più critiche, e per queste risorse dobbiamo prendere una nuova consapevolezza.
Esattamente, il che significa che lo possiamo fare, c'è una questione di volerlo fare, c'è una questione ovviamente della sostenibilità economica, degli aiuti che possiamo dare, però diciamo la buona notizia, visto che noi siamo si può fare, è che gli strumenti scientifici, le competenze ci sono, ci lasciamo così, che dice?
Sicuramente, questo è un messaggio che deve essere, come dire, restituito, ma soprattutto rinforzato ogni volta che lo attraversiamo. Noi ce l'abbiamo, parecchie di quelle conoscenze, e altre ovviamente verranno. Il punto adesso è metterle in pratica nel, come dire, svoltare, cioè attraversare un momento di svolta dal punto di vista di evoluzione della nostra società verso una società che sia sostanzialmente più sostenibile, e lo possiamo fare sicuramente.
Grazie davvero e buona domenica, a risentirci.
Grazie a voi e buona domenica a tutti.
Massimiliano Pasqui, climatologo, ricordo, CNR, Istituto per la Bioeconomia. Ci fermiamo un istante e torniamo tra poco per parlare di acqua a questo punto.
Fare.
A burning hot sun, a cry for water, black wings circle the sky, stumbling and falling, somebody's calling, you're lost on the desert to die.
Riprendiamo il nostro discorso che è partito con la COP16 in Arabia Saudita, la conferenza delle parti che discutono di come combattere la desertificazione. Sono venuti nel discorso vari problemi: c'è più caldo, c'è troppa acqua o troppo poca acqua, c'è lo sfruttamento del suolo. Affrontiamo la questione dell'acqua, lo facciamo con il nostro ospite che è Milo Fiasconaro, direttore esecutivo di Acqua Pubblica Europea, associazione europea che riunisce appunto i gestori pubblici dell'acqua. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno
a voi. E ben ritrovato. Allora, il tema dell'acqua, troppo poca o troppo tanta, per dirla un po' semplificando, è una questione importante. Adesso, scherzi a parte, anche in Europa, perché ci sono situazioni diverse sul territorio dell'Unione Europea, ogni Stato ha le sue caratteristiche, i suoi problemi, ed è ormai chiaro, direi, che questo bene comunque, che un tempo era disponibile in abbondanza nella maggior parte dei paesi europei, adesso è un bene che va gestito perlomeno in un'altra maniera rispetto al passato. Possiamo iniziare da qui?
Beh, possiamo iniziare da qui dicendo innanzitutto che effettivamente il problema dello stress idrico non riguarda solo il Mediterraneo ma riguarda tutta l'Europa. C'è un rapporto uscito il mese scorso dall'Agenzia Europea per l'Ambiente che consiglio veramente a tutti di leggere, disponibile gratuitamente online, che spiega bene questo fatto, cioè il 30% della popolazione europea è considerata a rischio di stress idrico. E c'è una bellissima mappa che lo illustra e vedete immediatamente che non riguarda solo il Mediterraneo, ma riguarda anche il nord Europa. Quindi il problema,
stress,
i problemi sono
idrico,
comuni,
intende
perché
carenza idrica? Per capire.
Carenza, ci ritorno fra un minuto, okay, sul concetto. Perché infatti questo è determinato da fenomeni che sono stati ben spiegati dai vostri precedenti ospiti, in particolare dal CNR, di accelerazione del ciclo idrico che riguarda tutto il mondo e quindi anche tutta l'Europa. Quindi c'è un problema di aumento del rischio siccitoso, come quello di inondazioni, che sono due facce della stessa medaglia, come lo spiegava molto bene nell'ospite di Ispra. Allo stesso tempo, e qui c'è un lavoro che è in corso dalla Commissione europea, a cui anche noi abbiamo contribuito, sulle nuove linee guida per la gestione della scarsità d'acqua. È anche opportuno distinguere tra siccità, che è un fenomeno meteorologico determinato appunto dal fatto, in poche parole, che per un periodo piove meno di quanto dovrebbe piovere di solito in un determinato territorio, dalla scarsità d'acqua. Allora, la scarsità d'acqua è anche legata ha una dimensione socio-economica dell'acqua di cui abbiamo bisogno per le nostre attività, e quindi noi dobbiamo anche comprendere che il bisogno idrico è variabile in funzione di quello che noi vogliamo fare come società, come acqua. Alcune pratiche agricole, alcune produzioni industriali richiedono più acqua di altre, quindi noi dobbiamo essere consapevoli a livello di programmazione economica, politica e dei territori, cosa vogliamo fare con l'acqua che è disponibile e che probabilmente sarà meno disponibile in futuro a causa di questi fenomeni climatici. Quindi noi dobbiamo cercare di guardare i due lati del fenomeno, il fenomeno del cambiamento climatico e il fenomeno di quello che noi vogliamo fare in un determinato territorio con l'acqua a disposizione. Quindi in generale, per rispondere alla sua domanda, sì, c'è una necessità soprattutto di una maggiore consapevolezza che l'acqua non è un bene infinito e che tra l'altro l'acqua noi non la possiamo produrre umanamente, a livello umano. Non è come l'energia. L'acqua la possiamo trasportare, la possiamo fino a un certo punto disinquinare, ma non la possiamo produrre. No, almeno non lo sappiamo fare ancora come umani, solo la natura lo sa fare. E quindi molte delle azioni che noi possiamo fare per gestire meglio l'acqua riguardano anche una ristorazione, recupero della natura, che è l'unica che sa produrre acqua, almeno per il momento.
C'è un'ultima tipo di acqua, chiamiamola così, che è quella che abbiamo inquinato e non possiamo più utilizzare per certi fini, che va conteggiata in tutto questo. Adesso la pianura padana, sappiamo ormai, la prima falda non è certo quella che poi arriva nei nostri rubinetti, dovrebbe ed è destinata ad altri usi. Immagino che lo stesso che abbiamo qui si sia come dire, diffuso e verificato nel resto del continente.
Esatto, e noi questo è un tema su cui insistiamo moltissimo. Quando noi appunto parliamo di scarsità di acqua, cioè del fatto che non abbiamo abbastanza acqua per rispondere ai nostri bisogni, uno dei problemi, ci parlano delle tecnologie, ci sono un sacco di tecnologie che possono aiutare ovviamente, ma uno dei problemi principali è l'acqua inquinata. Più l'acqua inquinata, meno acqua disponibile abbiamo per fare quello di cui abbiamo bisogno. Sempre lo stesso rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente che citavo mette questo bene in evidenza: solo il 37% delle acque europee, 37%, è in buono stato ecologico, cioè abbiamo moltissima acqua che non possiamo più utilizzare a fini umani perché è inquinata. E quindi il tema della protezione della risorsa, cioè di interventi preventivi di monitoraggio, di controllo del rischio di inquinamento, è essenziale per appunto assicurarci più disponibilità di acqua e anche per ridurre i nostri costi, perché quell'acqua inquinata magari la possiamo trattare, ma il trattamento costa e richiede molta energia, e quindi insomma risolvere l'equazione diventa sempre più difficile se noi non proteggiamo a monte la nostra risorsa.
È un po' il vecchio discorso del prevenire è meglio che curare.
che sempre vale.
Che vale sempre. Allora, se andiamo, ora abbiamo fatto questa fotografia, se andiamo all'aspetto della gestione, quella di cui voi insomma vi occupate quotidianamente, sì, quali soluzioni potrebbero esserci al di là della prevenzione, vero, che abbiamo detto essere la miglior cura di tutte?
Beh, allora, direi almeno
la prima, distinguere, direi, se ho ben capito, distinguere l'uso che vogliamo fare dell'acqua.
Esatto, esatto. Magari uno, questo è il primo, quello diciamo noi, cioè cerchiamo di, insomma, di promuovere acque diverse per usi diversi. L'acqua potabile che arriva ai nostri rubinetti è di altissima qualità, ed è monitorata con attenzione e con criteri scientifici che sono determinati dalla legislazione europea. Quindi ogni paese europeo, cioè l'acqua che beviamo a Milano come quella che beviamo a Bruxelles dove abito è garantita allo stesso livello di qualità. Magari usare quest'acqua di grande qualità per lavare la macchina magari non è proprio top,
però succede continuamente, questo va detto agli ascoltatori, succede continuamente.
Succede continuamente, ci sono, insomma, quello che noi, i nostri soci fanno, le aziende pubbliche, è promuovere almeno una consapevolezza di un uso, diciamo, della risorsa cosciente. Noi facciamo compagni di informazione molto spesso, mi lasci dire anche che la natura pubblica della gestione ci agevola un po', perché non dovendo fare profitti non abbiamo alcun interesse a vendere più acqua. E poi ci sono comunque soluzioni un po' più complesse, diciamo così, che distinguerei tra quelle che sono tecnologiche e quelle basate sulla natura. Le tecnologiche, brevemente, noi col livello tecnologico che abbiamo raggiunto di trattamento delle acque reflue, noi possiamo, l'acqua che esce dalle stazioni di depurazione è di ottima qualità e può essere utilmente riutilizzata in agricoltura e anche in industria. Esiste una regolamentazione europea per l'acqua riutilizzata in agricoltura. Noi lo facciamo, si può fare molto di più, c'è anche un bisogno di diciamo cooperazione della parte agricola per farlo, e sicuramente di più si può fare nell'industria. L'industria ha necessità diverse, noi crediamo che non è giusto quando c'è dell'acqua riutilizzata di buona qualità che l'industria pompi dalle falde e insomma prenda acqua buona dalle nostre falde quando l'acqua riutilizzata potrebbe essere una valida alternativa. E poi accanto alle soluzioni tecnologiche ci sono anche quelle che appunto vengono chiamate soluzioni basate sulla natura, la ristorazione dei fiumi, la creazione di zone umide inondabili, tutte queste soluzioni che costano poco e che non sono tecnologiche, anche se hanno bisogno di conoscenza. Ecco, queste soluzioni che sono importanti sia per gestire le siccità, ma anche per le inondazioni, perché appunto aiutano a trattenere l'acqua quando piove, come spiegava il collega del CNR, cioè noi abbiamo bisogno di rallentare il deflusso dell'acqua quando piove. Ecco, queste soluzioni sono alla portata di tutti, costano poco, hanno solo semplicemente bisogno di, come dire, di una consapevolezza dei territori, della necessità di cooperare tra diversi stakeholder al fine di mettere in campo queste soluzioni che non sono complesse ma richiedono molta cooperazione, diciamo così.
Sì, che incontrano, adesso penso anche quando se ne parla per il bacino del Po, per esempio, un classico, dove queste discussioni si fanno ciclicamente quando ce n'è poca di acqua o quando ce n'è troppa, però poi ci si scontra con gli interessi locali, con la proprietà, non so, della cava, esatto, abbandonata, e ci si blocca fino alla crisi successiva.
Beh, questo, guardi, succede in Italia, ma le posso assicurare che si ripete in molti altri paesi europei.
Mal comune, però non è mezzo gaudio.
Non è mezzo gaudio, però ci sono anche soluzioni. Ci sono soluzioni. Faccio un po' di promozione. Abbiamo appena fatto un evento a Parigi con i colleghi di Parigi sul tema, su questi temi, e abbiamo messo alcuni esempi a Parigi, come a Copenaghen, come in altri contesti, di una cooperazione tra gestori idrici e agricoltori, in cui c'è anche un contributo economico dai gestori idrici e agricoltori per mettere in campo pratiche agricole più sostenibili, che consumano meno suolo, sono meno inquinanti per il cibo, ma anche per le acque. E queste cooperazioni funzionano. Semplicemente noi abbiamo bisogno di capire che diciamo così, c'è bisogno di magari anche superare certe frammentazioni della governance dell'acqua e mettersi insieme intorno a un tavolo coordinato dai poteri pubblici, perché la responsabilità della gestione dell'idrico deve e rimarrà sicuramente una gestione del potere pubblico, non può essere diversamente, e appunto dobbiamo cercare di metterci insieme. Dobbiamo imparare a farlo, non l'abbiamo fatto per molto tempo e bisogniamo imparare a farlo.
Facciamolo, dai.
Iniziale,
diamo,
si può fare.
fare, ecco, si può fare, lasciamoci così. Milo Fiasconaro, grazie per essere stato con noi anche in questa occasione. Ricordo Acqua Pubblica Europea, di cui è direttore esecutivo. Alla prossima.
A voi, grazie.
Grazie, grazie. Abbiamo la traffico.
Può fare.
Lasciati con Milo Fiasconaro parlando di quel che si può fare per l'acqua. Ora vorremmo sapere cosa si può fare per i nostri suoli. Gloria Falsone, professoressa della Università di Bologna, coordinatrice del corso di laurea magistrale in progettazione e gestione del territorio forestale, del paesaggio, dell'ambiente. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Per l'appunto abbiamo parlato, no, di degrado dei suoli per vari motivi, perché appunto c'è un problema di caldo, di cambiamento climatico, cioè questo si ripercuote sulla risorsa idrica, i nostri suoli sono molto sfruttati, però come ci diceva Massimiliano Pasqui del CNR, la scienza per fortuna avanza e delle soluzioni ci sono.
Sì, assolutamente, le soluzioni sono molte, però vuol dire che questo non andiamo a risolvere certamente un problema semplice, perché come avete già detto, comunque il degrado del suolo dovuto ai problemi di desertificazione è un processo molto complesso, per cui tutte le soluzioni devono partire da una conoscenza dei territori e da una conoscenza della risorsa che in qualche modo dobbiamo ripristinare, che è appunto il suolo. Per cui occorre sicuramente avere delle persone che siano formate proprio nell'ambito della progettazione e della gestione dei territori, al fine di scegliere le tecniche che meglio si adattano alla situazione specifica.
Quindi la prima analisi da fare è dove siamo, quali sono i bisogni, quali sono per esempio i cambiamenti in atto. Non c'è una soluzione unica.
Esatto, ha centrato in pieno il nocciolo della questione, perché appunto di soluzioni possibili sono insomma numerose, sia innovative che in realtà alcune che si basano anche su delle conoscenze tradizionali. Uno sicuramente, il primo punto da cui bisogna partire è intanto la scelta dell'uso del suolo sulla base della sua vocazione. Ogni suolo è diverso, è collocato in un territorio diverso e sarà in grado di esprimere le proprie potenzialità in modo diverso, e in qualche modo dobbiamo quasi assecondarlo, ecco, diciamo così. Poi, nello specifico sulla desertificazione, sicuramente una delle tecniche molto interessanti è quello di andare a diversificare il tipo di coltura proprio sulla base del tipo di suolo che abbiamo davanti e adattare poi delle piante che siano resistenti alla siccità. Il problema qui, ovviamente, per quanto riguarda le piante resistenti alla siccità, è che in molti casi si tratta di piante che costose, nel senso che la tecnologia che ha portato al loro ottenimento è costata, per cui non in tutti i paesi ovviamente questo è applicabile. Altre soluzioni che possiamo prendere in considerazione intanto è sicuramente la riduzione delle lavorazioni. È noto ormai che l'agricoltura intensiva, le arture profonde comunque danneggiano il suolo, rendendolo meno resiliente a qualsiasi tipo di impatto. Ci sono poi tutta una serie di tecniche che possiamo applicare all'irrigazione, quindi un'irrigazione migliorata, metodi che permettono la conservazione dell'umidità all'interno del suolo. Ad esempio il mantenimento delle coperture vegetali o della copertura del suolo tramite delle pacciamature. Sempre per quanto riguarda poi i metodi di irrigazione, assolutamente estremamente innovativo, e molti progetti attualmente stanno lavorando su questo, è quello di monitorare anche da remoto sia la qualità che la quantità d'acqua e l'umidità del suolo. anche perché questo può mettere in atto dei sistemi di allerta precoce in caso di condizioni di criticità, e quindi è possibile intervenire per tempo e in tempo anche.
Sì, sì. A proposito di tempi.
Esatto. Poi, se ancora un attimo,
sì,
posso
sì, anche perché volevo poi farle un'altra. Se lei prego, completi, sì, poi le faccio una domanda.
Sì. E poi ecco, una cosa anche da non dimenticare, perché a volte se ne parla poco, dei territori anche gestione per i pascoli. Il pascolo, il sovrappascolo è un enorme problema che causa degrado all'interno del suolo, e nei problemi nelle zone che sono soggette a desertificazione abbiamo delle situazioni estremamente sensibili. Per cui una gestione corretta dei pascoli, anche pensando a una rivegetazione dei pascoli, questo per aumentare proprio la produttività di per sé del pascolo, ma anche quello di migliorare i servizi ecosistemici che quel suolo può fornire, ecco. Adesso non so se
sì, no,
ho
no,
fatto
no, la
un
panoramica,
quadro.
Esatto, ci ha fatto senz'altro un'ottima panoramica. Allora, io immagino che qualcuno all'ascolto, così ascoltandola, si sia detto sì, però non lo so, se si riduce, si spinge meno l'acceleratore sull'agricoltura, per esempio intensiva, che lei nominava prima, mm-hmm, chi la fa, dove trova, come produciamo quella stessa quantità di cibo, e chi la fa, come trova reddito. Io lo so che nel lungo periodo quella persona, quell'agricoltore, diciamo, se continua in questa maniera è destinato comunque a vedere ridurre il suo reddito, ma nell'immediato, se cambia, cosa succede? Abbiamo meno cibo? Abbiamo meno.
Ma allora, intanto ad oggi, insomma, l'Unione Europea sta attivando tutta una serie di programmi proprio sulle risorse alimentari e sull'uso delle risorse alimentari, perché almeno a livello europeo siamo un popolo sovranutrito, per cui bisognerebbe comunque ripartire meglio la risorsa alimentare. Inoltre è vero, possiamo avere da una parte una riduzione della produzione agricola, ma bisogna tenerne conto anche i costi ad oggi attraverso cui noi otteniamo quella riduzione agricola. Inoltre, andare a rigenerare determinati suoli che oggi sono molto poco fertili attraverso tutte queste pratiche che ho elencato precedentemente permetterà di avere delle produzioni agricole in zone che oggi in realtà non ne danno più. Producono. Esatto, per cui si tratta di, come dire, ampliare lo sguardo, ed è complesso, come dicevo prima, per cui mi ripeto un po', ma la complessità ci spinge ad operare in modo comune. Ecco, c'è infatti gli eventi come quelli che stanno avvenendo in questi giorni, no? In Arabia Saudita sono fondamentali, perché serve comunque una strategia comune che poi avrà le sue applicazioni a livello locale e quant'altro, però ecco, non, l'uomo non è sicuramente in questo caso un'isola, dobbiamo operare insieme.
Ed è chiaro, diciamo, da tutta questa puntata che è un po' finita l'era dell'uso illimitato delle risorse, dei giga illimitati diremmo se parlassimo di telefono e di smartphone, è invece l'era in cui bisogna un po' ripensare quello che facciamo. Professoressa, la ringraziamo moltissimo, Gloria Falsone.
Grazie.
Università di Bologna, buon proseguimento di domenica, buon lavoro, e noi siamo giunti appunto al termine della puntata, per cui ringrazio in redazione Michele Laserra, Silvia Bandelloni, in assistenza ancora Michele, in regia c'è Pietro Lacorte, da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto, c'è GR24, ci ritroviamo sabato prossimo.